In qualunque zona ritroviate sulla costa sud del Lazio, sarà impossibile non imbattersi nel profilo del meraviglioso promontorio del Circeo, un monte di circa 540 metri che si affaccia su un mare cristallino, immerso in uno spettacolare parco naturale e circondato da caratteristici paesini. Un luogo magnifico che da sempre è incontro tra natura, storia e mito. Ed eccomi qua oggi in terra laziale per andare a scoprire una costa davvero meravigliosa, una costa che fin dai tempi remoti era conosciuta e che addirittura pare sia stata la dimora di Circe, la stupenda semidea che trasformò in animali i compagni di Ulisse. A difesa di questo promontorio furono costruite delle mura ciclopiche che lo difendevano da ogni attacco nemico e che si possono vedere a pochi chilometri da San Felice Circeo, su di un'altura dove ancora oggi ne sono rimaste alcune parti, insieme alle rovine della città fondata, sembra, alla fine del 300 d.C., che si affaccia sul Golfo di Gaeta e sulle isole Pontine da un lato e sul Golfo di Anzio dall'altro. La strada che nell'antichità portava questa acropoli doveva passare più o meno dove passa quella attuale, che dal centro storico di San Felice Circeo, con una serie di tornanti, raggiunge il lato settentrionale delle mura di fortificazione. Le spesse mura recintavano la città antica, identificata con la colonia di Circei. Una serie di leggende legate alla costruzione delle mura megalitiche in opera poligonale, al mito dei ciclopi, di Circe e di una popolazione leggendaria che con una tecnica ignota sarebbe stata in grado di costruire le grosse mura, ancora aleggia intorno all'acropoli. Qui ci troviamo nel Parco Nazionale del Circeo, che sorge nel tratto di litorale compreso tra Anzio e Terracina. Durante i secoli il Circeo è stato prima una colonia romana nel Medioevo, possedimento dei Templari, poi un feudo dei nobili caetani e infine una roccaforte pontificia. Oltre ai resti dei vari periodi, a cominciare dai ritrovamenti preistorici presenti in diverse grotte, senza dubbio i tesori da vedere da queste parti sono quelli naturali. A cominciare dalle meraviglie del parco, nato per tutelare un insieme di ambienti ed ecosistemi. La duna litoranea, con la sua caratteristica forma a mezzaluna, si estende lungo tutta la costa da Sabaudia, per 25 km verso nord fino a Capo Portiere. È un ambiente unico in Italia e per questo è tutelato dall'Unione Europea. La spiaggia è formata da sabbie sottili e alle sue spalle si innalzano dune a tratti molto alte. Sono a Sabaudia, una striscia di terra tra il mare e quattro laghi costieri, di Paola, di Caprolace, Fogliano e il più piccolo dei Monaci, che compongono indubbiamente uno dei sistemi lacustri più belli d'Italia, tra la cosiddetta Foresta del Circeo. Sabaudia è una delle cinque città realizzate dopo la bonifica del Lago Pontino e si trova a circa 85 km da Roma. La struttura urbana è caratterizzata quasi esclusivamente dal classico razionalismo fascista e ne rappresenta senza dubbio l'esempio più evidente. Negli anni passati, proprio per la sua architettura legata a questioni di ideologia politica, fu volutamente dimenticata. Oggi invece viene rivalutato il progetto intelligente di costruire le abitazioni intorno ad edifici di servizi, la chiesa, il comune, l'ufficio postale, la caserma dei carabinieri, la scuola, l'ospedale, eccetera, eccetera. E addirittura è presa a modello per le periferie d'Italia. Su alcune pareti di edifici centrali, frasi imperiose raccontanti delle capacità degli italiani dell'epoca di costruire la città in 253 giorni, oppure degli atti di eroismo dei soldati della Prima Guerra Mondiale, rendono in qualche modo speciale questa cittadina, anche perché comunque uno la pensi, è sempre un'importante testimonianza di un ben preciso momento storico che ha passato la nostra bella Italia. Girando per Sabaudia, così perfettamente ordinata ed austera, senza fronzoli, senza le sinuosità di Gaudì o il fasto del barocco o la maestosità del gotico, rimango comunque colpita dalla piazza molto bella, organizzata in maniera razionale, realizzata secondo i criteri architettonici del ventennio, con la torre civica che spicca con i suoi 46 metri di altezza, tenuta molto bene. Altro edificio che merita un'attenta osservazione è l'ufficio delle poste, ideato da Angelo Mazzoni, esponente di spicco della corrente futurista di Marinetti. Il palazzo fu progettato e costruito tra il 1932 e il 1934, particolare per i suoi colori, che sono quelli del mare al tramonto. L'azzurro Savoia delle tessere in ceramica del rivestimento è accompagnato con discrezione dalle cornici di porte e finestre in marmo rosso di Siena e dall'intonaco paglierino del cornicione. I colori di fine giornata che accarezzano d'estate questa porzione di costa tirrenica sono raccontati con geometrica grazia da un edificio considerato come uno dei più importanti esempi dell'architettura razionalista italiana del primo Novecento. Da Sabaudia mi sposto in un grazioso borgo marinaro, tutto da visitare. San Felice Circeo, che si trova in alto sulla collina e da cui si possono vedere splendidi panorami della costa laziale e del Parco Nazionale. Il paese è di aspetto medievale, anche se le sue origini risalgono ai Romani, che ne fecero un importante baluardo difensivo. Il centro storico del borgo marittimo si trova a circa 100 metri sul livello del mare, su di una piattaforma naturale. Qui si trovano alcuni dei siti dell'uomo di Neanderthal, più antichi d'Italia, e le leggende raccontano che proprio qui soggiornava la malefica Maga Circe. Si accede attraverso una porta ad arco chiamata il Ponte, in quanto in antichità aveva un ponte levatoio. E si accede alla piazza principale, dove si trova la Torre dei Templari, costruita appunto dai monaci intorno al 1200. Sulla torre si trova il caratteristico orologio installato dal principe polacco Stanislao Poniatowski. A destra della piazza troviamo poi il cortile del Palazzo Baronale, attuale sede del municipio, costruito nel XIV secolo dalla famiglia Caetani. Se si continua per il centro storico di San Felice, troviamo la chiesa di San Felice Martire, dove si trova una mostra aperta tutti i giorni in cui sono illustrate le fasi salienti del passaggio dei Templari al Circeo. Proseguendo dal belvedere accanto alle poste, oltrepasso un altro arco che è l'ingresso di un suggestivo parco chiamato Parco di Vigna la Corte, caratterizzato da una terrazza con un piccolo vigneto, rosmarino, aranci e altri alberi da frutto. Da questo parco belvedere posso vedere anche i resti della villa romana risalente all'epoca di Silla, appartenuta a Marco Emilio Lepido. Il sito non è visitabile, però da qui ho una buona visuale sui resti di questa abitazione, costruita come tante da personalità di spicco dell'antica Roma, come luogo di villeggiatura o di esilio, come fu per Marco Emilio, triumviro cacciato da Roma nel 36 a.C. e che qui soggiornò per 20 anni. La villa è maestosa, occupa quasi 8.000 metri quadrati e ricalca il progetto edilizio di un tempio dedicato a Venere, disposta su tre terrazze digradanti circondate da portici e colonnati. È anche chiamata Villa dei Quattro Venti perché il principe Poniatowski la restaurò aggiungendo un padiglione a forma di piccola torre dove lui era solito recarsi per respirare l'aria balsamica del mare. Passeggiate tra i piccoli vicoli del borgo ricco di negozietti e localini o lungo il piccolo porto di San Felice, dove mi fermo a prendere un bel caffè a 2 passi dal mare e vi piacerà sicuramente tantissimo. Qui inoltre si trova la spiaggetta da cui si può ammirare la Torre Fico, una delle 6 torri poste a difesa del promontorio, come Torre Paola, unica rimasta originale e intatta su di uno sperone a picco sul mare, la Moresca, l'Olevola, la Vittoria e la Cervia, costruite a difesa delle invasioni saracene con base a scarpa, senza aperture, cui si accedeva attraverso un ponte levatoio al primo piano. Quelle alla base del promontorio con struttura rotonda, quelle di pianura a base quadrata, con spigolo rivolto al mare per reggere meglio ai colpi di cannone. Ma ora mi sposto lungo la Via del Sole, in corrispondenza di un ampio belvedere sulla riviera meridionale di San Felice. Sulla sinistra si scorge, in mezzo alla folta vegetazione, una grande casa, Villa Aghet. Essa fu la dimora del principe polacco Stanislao Poniatowski, nipote del re Augusto di Polonia, appassionato cacciatore, che nei primi dell'Ottocento acquistò il feudo, ove fece erigere il suo casinò di caccia, ribattezzato in seguito Villa Goethe. Attratto dal suggestivo paesaggio del Circeo, vi dimorò per circa 15 anni, apportando numerose migliorie al centro storico di San Felice, tanto che grazie ai suoi interventi urbani il paese perse l'aspetto di borgo fortificato che lo caratterizzava fin dal Medioevo, trasformandosi al contrario in un luogo dove era piacevole dimorare. Nel 1822 fu costretto a rivendere il feudo alla Camera Apostolica per mancanza di legittimi eredi. A questo proposito, il principe tentò in ogni modo di ottenere il riconoscimento da parte di Pio VII dei 5 figli avuti dall'unione con Cassandra Luci, sposata e separata da Vincenzo Venturini Benloc. Riconoscimento mai sopraggiunto fino alla sua morte, avvenuta nel 1833. Su questa storica abitazione sono sorte varie leggende, tra cui quella di alcune sparizioni misteriose. Girano voci che alcuni giovani, dopo aver visitato il palazzo, siano scomparsi nel nulla e che i loro corpi non siano stati mai più ritrovati. Un'altra storia meno terrificante riguarda invece due ragazzi che un giorno si trovarono a passare in moto nei pressi della villa. Cosa strana fu che ad un tratto i fari ed i motori dei motocicli smisero di funzionare, ma non appena i due si allontanarono dall'abitazione, i motori si riaccesero e i ragazzi poterono rimettersi in marcia. Sul lato opposto, sulla sponda orientale del lago di Paola, ci sono poi i resti a volte sontuosi di una villa imperiale di epoca romana. È la villa dell'imperatore Tito Flavio Domiziano. La residenza estiva dell'imperatore si estendeva su 50 ettari di campagna intorno al lago ed era dotata di un porto privato e di un sistema idrico molto complesso, di cui rimangono le 4 imponenti cisterne ancora intatte. L'acqua proveniva dalla sorgente Molella, giungeva alla villa attraverso l'acquedotto fatto costruire da Domiziano. Luogo storicamente molto interessante che ci aiuta a capire il modo di vivere dei nobili dell'antica Roma, le tecniche delle costruzioni edilizie e degli impianti idrici e termici a servizio dei locali igienici e delle terme. Attraverso il lago di Paola e mediante un canale fatto realizzare dall'imperatore, le navi raggiungevano il mare e in un solo giorno Ostia. Finora è stato portato alla luce solo una parte della residenza dell'imperatore, i suoi impianti termali, le cisterne, una palestra, una piscina scoperta ed un piccolo teatro. Il giardino interno della villa ospitava un ninfeo ornato da statue e fontane. All'interno del quadriportico si possono ammirare ritagli di affreschi e pavimenti policromi. Ma l'aspetto senza dubbio peculiare di questo complesso è costituito dalle opere di ingegneria idraulica e dagli accorgimenti tecnici che permettevano all'imperatore, quando raggiungeva la villa dal mare, di accedere direttamente alla sua residenza senza rischiare di bagnarsi. Da questo sito sono state recuperate numerose sculture, tra cui una delle più celebri è l'Apollo cosiddetto di Kassel, una replica di un famoso originale greco. Ma siamo al mare e siamo in vacanza e allora dobbiamo parlare di spiagge e meraviglie naturali. Il mare di Sabaudia è uno degli elementi più importanti e distintivi di questa località. Le sue coste sono larghe circa 200 metri e sono ricoperte da ginepri, fenici e altri splendidi esemplari della vegetazione locale, dividendosi in aree perfettamente attrezzate per la balneazione. Vi è solo l'imbarazzo della scelta tra i diversi stabilimenti presenti, dotati di tutti i comfort possibili ed immaginabili, e zone invece di spiaggia libera, perfette per godere del piacere del mare in condizioni più naturali. Grazie alla presenza del Parco Nazionale del Circeo, Sabaudia ha saputo mantenere in buono stato le lunghe e ampie spiagge del litorale, che le hanno permesso di ottenere ben 11 bandiere blu consecutive. Sotto le acque del Circeo è celata e custodita dal mare anche la preziosa statua sommersa del Cristo del Circeo, divenuta ormai noto simbolo marino. Oggi è una meta subacquea che attrae numerosi turisti appassionati di immersioni e di storia. Ma ora stendo per benino il mio telo da mare e mi sdraio a godermi gli ultimi raggi di sole di questa terra che profuma di storia. E come in una cartolina vi mando i miei più affettuosi saluti.
So much better now.